Però proseguiamo con due esempi di aziende che hanno, che credono in questi temi della sostenibilità. Intesa San Paolo, Anna Monticelli. Vuole fare la presentazione? Va bene. Sì. Quindi si deve...
Farei partire un video che riassume un po' il nostro punto di vista sull'economia circolare. Anche no, se non... Possiamo anche farlo vedere dopo e partire con la presentazione, come preferite. Va bene, allora io vi racconto qualcosa intanto senza la presentazione. Come Intesa San Paolo ci siamo avvicinati al tema dell'economia circolare già qualche anno fa e abbiamo colto, diciamo, un trend internazionale che, come tanti altri trend, noi teniamo sotto controllo e cerchiamo di intercettare all'interno del nostro Innovation Center. Intesa San Paolo ha istituito un Innovation Center a Torino nel nuovo centro direzionale un paio di anni fa. Siamo un centinaio di persone che lavorano sul tema dell'innovazione in maniera trasversale su tutte le aree del gruppo, su tutte le funzioni, sia agendo all'interno della banca, quindi con attività che sono correlate a nuovi prodotti, nuovi servizi per i nostri clienti, sia in un'ottica di prospettiva, quindi per lavorare sulla banca, diciamo, di dopodomani e capire quali sono i trend più significativi da un punto di vista sociologico, demografico, politico, economico e finanziario. Nell'intercettare il tema dell'economia, a questo punto recupererei il... Ah, grazie. Nell'intercettare il tema dell'economia circolare, noi ci siamo posti innanzitutto un problema legato alla situazione attuale dell'economia. Naturalmente questo è il nostro focus, quindi capire come funziona l'economia, come le nostre imprese gestiscono il sistema produttivo e il sistema economico in generale. Quindi abbiamo fatto un semplice confronto fra l'economia lineare e l'economia circolare, arrivando alla conclusione che la classica economia lineare che ci ha portato fino a questo punto di sviluppo, che dobbiamo ringraziare ovviamente dalla rivoluzione industriale ad oggi, sta producendo una serie di danni, una serie di criticità che non sono più sostenibili. Quindi parlare di sviluppo sostenibile o di crescita sostenibile funziona nel momento in cui noi andiamo a capire quali sono davvero le criticità dello sviluppo e della crescita attuale, che non sono sostenibili, non sono sostenibili neanche da un punto di vista economico, ma soprattutto non lo sono da un punto di vista ambientale e sociale. Abbiamo degli esempi di spreco che sono sotto gli occhi di tutti, spreco di risorse, spreco di energia. Non possiamo sostenere con la bassa crescita che abbiamo anche tutto questo enorme livello di spreco. Si parla di un 32% di cibo perso lungo tutta la filiera di produttiva e distributiva, le automobili che rimangono ferme in Europa per oltre il 92% del loro tempo utile. È chiaro che questo è uno spreco di valore, uno spreco legato all'energia, alla materia prima, al lavoro che è stato impiegato per produrle. Gli uffici sono inutilizzati per oltre il 50% del loro tempo utile. Quindi abbiamo il tema della mobilità e il tema dell'edilizia che sono completamente inefficaci, come modello proprio. Quindi è chiaro che da lì bisogna partire per ripensare e ridisegnare completamente l'economia. Questo è un po' l'obiettivo che noi ci siamo dati, nell'immaginare un'economia circolare che non parta però dal tema dei rifiuti e del recupero, perché quello in fondo è un po', come dire, l'ultimo aspetto di un vero circolo virtuoso, ma che parta dal redesign, che parta dalla riprogettazione. Quindi un meccanismo che cambi completamente attendere le modalità produttive, i servizi, i prodotti, in modo tale che attraverso nuovi modelli di business si possa arrivare a non produrre più rifiuti. Sembra banale, ovviamente sappiamo tutti che non lo è, però non è la stessa cosa che partire dal downstream, quindi partiamo da sopra, basandoci su questi tre principi che naturalmente ci aiutano a sintetizzare che cosa noi non intendiamo come economia circolare, quindi arrivare ad un obiettivo, attendere in un futuro di non produzione di rifiuti, l'impiego esclusivo di energie rinnovabili, anche questo quando sarà possibile naturalmente, però è un obiettivo, e il redesign di tutti i prodotti e servizi. Poco ambiziosa. Che cosa supporta? Quali sono i modelli di business che supportano l'economia circolare? Ma questa è una clusterizzazione di Accenture Strategy, ce ne sono diverse altre, ci aiuta di nuovo a capire, a dare un perimetro a quello di cui stiamo parlando e anche a riconoscere in qualche maniera le aziende che dal nostro punto di vista sono più virtuose, più avanti. Qui ci sono diversi esempi che sono stranieri, che sono internazionali, ma in realtà ci sono tantissime aziende italiane che già stanno lavorando in questo senso e che si collocano perfettamente all'interno di questa semplice matrice. In poche parole, i cinque modelli di business che noi consideriamo fondamentali, abilitanti dell'economia circolare, sono in primo luogo la circular supply chain, quindi la possibilità, la capacità di utilizzare in input energia e materia prima rinnovabile, o materia prima seconda, che poi rappresenta soprattutto il secondo, ripristino e riciclo, quindi la capacità di recuperare risorse utili e o energia, ma meglio risorse, se possibile, da scarti o sottoprodotti. Gli esempi, in questo caso, sono esempi di aziende che sono in grado di recuperare i propri prodotti, rimetterli all'interno del processo produttivo ad un livello, in un momento del processo più avanzato. Si risparmia naturalmente tutta una serie di step che consentono alle aziende di essere più competitive. L'estensione della vita utile dei prodotti, questo è forse il modello più interessante. Più riusciamo ad estendere la vita utile dei prodotti, più manteniamo alto il valore dei prodotti stessi. È chiaro che si tratta di una trasformazione consistente del nostro modello economico, che al momento si basa sul più produco, più vendo, più guadagno. Naturalmente qui stiamo parlando di teoria, ma è una teoria che nella pratica poi ottiene dei modelli molto molto interessanti e molto competitivi. Quindi qui stiamo parlando di progettare per riparare, progettare per rendere nuovamente vendibile il prodotto. Piattaforme di sharing le conosciamo tutte, ma anche queste sono interessanti da un punto di vista di economia circolare, ovviamente. E poi abbiamo il quinto modello, che è quello della servitizzazione, che nuovamente è un modello che noi vediamo applicato da tantissime aziende in maniera estremamente efficiente ed efficace, quindi la possibilità di mettere a disposizione il servizio invece di vendere il bene. Questo modello prevede una grande trasformazione dell'acquirente finale, quindi qui abbiamo un cambiamento culturale che non riguarda solo le imprese, ma riguarda in primo luogo la domanda e quindi l'utilizzatore finale. Però anche in questo caso ci rendiamo conto che c'è uno sviluppo da fare, un movimento da creare, una cultura da creare. Scusate. Come abbiamo visto da un punto di vista economico l'economia circolare? Beh, i dati che noi abbiamo sotto gli occhi ci parlano di grandissime potenzialità. Potenzialità a livello di crescita o messa in sicurezza, come preferiamo dire, del PIL. Questo è un dato nuovamente elaborato da Accenture Strategy, parla di 4,5 trilioni di dollari di PIL messo in sicurezza al 2030, come con l'utilizzo, con l'applicazione di quei modelli di business che vedevamo prima. In Europa, l'Europa ha una enorme opportunità di risparmio nel momento in cui è in grado di riutilizzare il più possibile lo stock di materie prime già in circolazione. Si parla di 1,8 trilioni di dollari di recupero di competitività al 2030. Questi sono dati della L. MacArthur Foundation con McKinsey, ma fatti propri dalla Commissione europea, che li ha pubblicati all'interno del Circular Economy Package emanato a fine 2015. Quindi sono dati che possiamo considerare relativamente ufficiali. Naturalmente ci sono altri dati che ci fanno capire come qui si stia parlando assolutamente di un'economia e di uno sviluppo sostenibile, perché stiamo parlando di una diminuzione dei costi sociali, stiamo parlando di una diminuzione della CO2, perché si parla di cambiare radicalmente il modello economico. Quindi non stiamo cercando di migliorare, rendere più sostenibile l'attuale sistema. Qui si sta parlando di una trasformazione, che quindi è anche degli obiettivi e dei risultati potenziali molto più interessanti. Naturalmente questo prevede dei costi, non possiamo pensare che il tutto avvenga senza investimenti anche consistenti. 875 miliardi di investimenti in Europa in questi tre settori, che sono il food, la mobilità e il real estate, built environment, insomma l'edilizia, sono necessari, secondo gli studiosi di Systemic, che è una società di consulenza che lavora con la Fondazione L. MacArthur, per abilitare la trasformazione. Quindi sono investimenti da fare su modelli di business, su nuovi processi produttivi. Avrò fatto qualcosa di male oggi. Sono 8 slide. Mi potete tornare sulla 5? Indietro. Qua, 4. Perfetto. Ho già nominato un paio di volte la Fondazione L. MacArthur. Per chi non la conosce, è dal nostro punto di vista la fondazione internazionale che in questo momento sta sviluppando in maniera più interessante ricerca, attività, network nell'ambito dell'economia circolare. È stata fondata da L. MacArthur, che è una nota velista, che ha smesso di fare quello che amava fare, per raccogliere intorno a sé, con la sua fama e la sua intelligenza, devo dire, imprese, istituzioni, governi, università, centri di ricerca, in modo tale da creare un network che al momento coinvolge grandissime imprese tra i suoi global partner. Sono queste 9 che potete vedere, ci sono imprese di ogni settore. Stupisce un po' forse vedere Intesa San Paolo insieme a loro. Noi siamo l'unica banca in realtà che in questo momento al mondo si è ufficialmente impegnata su questo tema. Di conseguenza siamo quelli che l'L. MacArthur Foundation ha scelto come proprio partner finanziario. Ci sono tutta una serie di altri soci, diciamo, all'interno del network, che rappresentano tutti i settori merceologici in tutta Europa, e adesso stanno sviluppandosi anche, stanno ampliando la copertura anche negli Stati Uniti, con un'attenzione particolare poi verso i paesi in via di sviluppo, perché è facile parlare dei benefici dell'economia circolare in Europa, un po' più difficile venderla, tra virgolette, in Brasile piuttosto che in India, ma è quello che si sta cercando di fare, perché è lì dove davvero è necessario farlo e dove è davvero necessario cambiare il modello di sviluppo. La 5, scusate, questo non funziona più. Grazie. Ce n'è, non funziona? No, no, cerco di fare veloce, però avevo un suo filo logico, ma non ce la facciamo. Io non sto facendo niente, se neanche voi. Ah, beh, è fantastico. La 5, grazie. La 5 non c'è? Non c'è la 5. Vabbè, non importa. Andiamo avanti, tanto così tagliamo. Uno degli aspetti, secondo noi, fondamentali nel momento in cui si affronta il tema dell'economia circolare è quello di muoversi in maniera sistemica. Abbiamo visto quanto sia complesso, perlomeno nell'ottica, nella visione che abbiamo in questo momento e che condividiamo con la Fondazione Ellen MacArthur e con le altre imprese che abbiamo visto, quindi è chiaro che non si tratta di un'attività che le imprese possano svolgere da sole, c'è bisogno di una strategia globale possibilmente, una strategia sovranazionale, ma anche auspichiamo di una strategia nazionale, perché ben venga anche quella, che metta insieme requisiti, richieste, obiettivi dei diversi stakeholder, perché altrimenti il movimento, la trasformazione non può avvenire. Quello che noi stiamo cercando di fare è fare un po' da pivot rispetto ad una serie di attori, sia nazionali che internazionali, con i quali dialoghiamo e che naturalmente dialogano anche fra di loro, nel tentativo di ragionare proprio in un'ottica di strategia nazionale. Sappiamo che il Ministero dell'Ambiente sta lavorando in quest'ottica, quindi anche rispetto al G7 dell'Ambiente adesso a Bologna forse qualche cosa verrà fuori. In ogni caso, quello su cui noi stiamo puntando è provare ad essere incisivi anche a livello internazionale con il World Economic Forum, col quale collaboriamo, che sta facendo partire adesso una grande piattaforma per il finanziamento della circular economy, Banca Mondiale, su altri temi, insomma in un'ottica di bond e di finanziamenti di grandi progetti, con la Banca Europea degli Investimenti, con cui stiamo attivando la piattaforma italiana insieme a CDP e siamo in attesa di firmare i documenti finali, e lì ci sarà di nuovo tanto lavoro da fare a supporto delle imprese. Con la Commissione europea siamo candidati a far parte della task force che collaborerà con la Commissione per definire le modalità e i criteri di finanziamento dell'economia circolare. Questo rappresenta di nuovo uno degli aspetti per noi molto interessanti. Direttamente stiamo lavorando ad esempio con il sostegno delle start-up, sarà fra due giorni, il 26 maggio, la seconda iniziativa legata alla presentazione di start-up nell'ambito dell'economia circolare agli investitori istituzionali. La facciamo a Londra nel nostro hub perché insomma c'è un interesse da parte degli investitori molto consistente, portiamo con noi anche diverse start-up italiane. Siamo sponsor dell'FT, del Financial Times Circular Economy Summit, anche questo è un tentativo di uscire dai nostri confini ma per poi tornare, perché l'idea è che non possiamo permettere che i grandi player internazionali entrino nell'ottica dell'economia circolare, cambino i loro modelli e poi noi ci troviamo in Italia ad essere indietro. Quindi l'obiettivo anche del nostro amministratore delegato dichiarato è quello di vedere che cosa fanno fuori, essere assolutamente in grado di riportarlo nel tessuto economico italiano. Quindi questo è un po' l'obiettivo che ci siamo posti. Io mi fermerei anche qui, poi
sì, ci sono
delle domande.
Sì, le domande poi possiamo fare alla fine.